Il primo intervento sarà del professor Don Paolo Merlo, che ho già avuto modo di presentare e a cui passo volentieri il microfono.
Bene, buonasera a tutti, ringrazio il moderatore per la presentazione, perché qualcuno si sarà domandato: salesiano, cosa c'entra un distributore di palloni all'oratorio col testamento biologico? No, mi occupo di bioetica da una ventina d'anni, per cui qualche competenza in materia l'ho messa via. Anzitutto, perché un testamento biologico? Chiedo scusa se uso questa espressione, perché è molto più comoda di quella più corretta di dichiarazione anticipata di trattamento, ma nasce da un problema reale, tutti lo sappiamo, al di là dei casi nazionali divulgati dai media. Magari tutti abbiamo alle spalle qualche esperienza con conoscenti, parenti, magari, che hanno tribolato non poco a morire. E questo perché a volte i medici, che pur sono tanto bravi nel prolungarti la vita e salvartela, a volte ti prolungano in maniera indefinita il processo del morire. E di qui l'esigenza di limitare in qualche maniera questo rischio. Concretamente, che cosa è un testamento biologico? Che si presenta appunto come uno strumento per dire le proprie volontà qualora uno venga a trovarsi in situazione critica, in stato di incoscienza, no? Dice semplicemente quali sono le sue volontà dal punto di vista terapeutico quando si trovasse in questa particolare situazione. E direi che da questo punto di vista un testamento biologico ha una valenza positiva. Il Comitato Nazionale di Bioetica, in un documento fatto a suo tempo sul testamento biologico, diceva che grazie a questo documento è come se il dialogo tra medico e paziente idealmente continuasse anche quando il paziente non possa più prendervi consapevolmente parte. E più avanti dice ancora: pur essendo numerosi e complessi i problemi bioetici sollevati, sul piano etico, io mi occupo di etica, sul piano etico non esistono radicali obiezioni di principio nel confronti di questi documenti, anche se differenti possono essere le motivazioni e gli argomenti che le differenti teorie formulano al sostegno delle proprie posizioni. E di fatto, proprio perché ci sono posizioni diverse, nascono anche testamenti biologici diversificati. In genere hanno un tratto comune come composizione, cioè sono documenti attraverso le quali l'interessato dà delle disposizioni scritte, inizialmente erano nati così, sono nati in America questi documenti, in cui il medico doveva tenersi qualora uno si fosse trovato in stato di incapacità, di incompetenza. Poi la cosa era un po' complicata, per la verità, perché la casistica è enorme e uno per iscritto non poteva prevedere come si sarebbe venuto a trovare magari dopo 2, 3, 4 anni, e allora è stata istituita la figura del fiduciario, che prende in certo modo il posto del paziente e dice lui al medico quali sarebbero stati i desideri del paziente in questo caso. Che cosa decide, ecco, la persona tramite il testamento biologico? Potremmo dire che tutti i testamenti si possono accomunare da un'istanza, quella di rifiutare l'accanimento terapeutico o la futilità terapeutica, come la chiamano in ambiente anglofono, o l'ostinazione terapeutica, come la chiamava il compianto professor Vitelli della consulta laica di bioetica di Torino. Da questo punto di vista non meraviglia che ci siano anche degli episcopati nazionali che hanno provveduto a formulare un testamento biologico. Mi pare che i primi sono stati i vescovi spagnoli ancora nell'89, seguiti poi dai vescovi tedeschi nel 99. Nessuno ha difficoltà a rifiutare appunto l'ostinazione terapeutica. E da questo punto di vista sarebbe opportuno che la si smettesse di confondere il rifiuto dell'accanimento terapeutico, chiamata anche la desistenza terapeutica, con l'eutanasia sono due cose diverse. E purtroppo so che a Torino abbiamo avuto un medico che girava i licei raccontando la bufala vera e propria che hanno praticato l'eutanasia Giovanni Paolo II. Non so se fosse disinformazione o cattiva fede, non lo so, sono due cose diverse. Anche nel caso di Martini hanno parlato di eutanasia, no, c'è stata la rinuncia a proseguire con terapie che non avevano più senso, arrivati a quel punto dell'esistenza del cardinale. L'altro aspetto è che diversifica di fatto i testamenti biologici, riguarda che cosa? L'eventuale rifiuto di terapie che non sono futili o il rifiuto anche dell'alimentazione e della idratazione artificiali. E questo tipo di istanza nasce, direi, da una mentalità favorevole alla pratica della cosiddetta eutanasia omissiva. E qui effettivamente la tipologia dei testamenti biologici si diversifica e allora c'è chi fa opposizione a questo tipo di testamento mentre dice di sì a quell'altro che domanda semplicemente di evitare l'accanimento terapeutico. Diciamo che questo strumento presenta delle criticità sul piano applicativo. La prima volta che ho sentito parlare di testamenti biologici, eravamo ancora alla fine degli anni 90, e riguardava il caso di una facoltosa vecchietta americana e aveva lasciato un living will, li chiamano così in America, un testamento biologico, con l'indicazione di non essere alimentata né idratata qualora si fosse trovata in fase terminale. Aveva lasciato una dichiarazione così. Bene, viene ricoverata, giudicata in fase terminale e il personale applica il testamento biologico. La vecchietta sente fame, domanda da mangiare. No. Lei insiste, è arrivata addirittura a graffiare un'infermiera per essere alimentata. Niente, tanto più che c'era il fratello che diceva si stia al testamento biologico e che forse il fratello non era del tutto disinteressato al patrimonio della sorella. La cosa finisce davanti al giudice, intanto il tempo passa e il giudice stabilisce che la vecchietta, ormai priva di lucidità per la denutrizione e la disidratazione, non era competente per modificare il suo testamento biologico. E così quella vecchietta si spense 14 giorni dopo il ricovero per mancanza di alimentazione e idratazione. Caso un po' grottesco, però non è l'unico. Pensavo al caso di Pier Giorgio Welby, tutti sanno che cos'è capitato nel dicembre del 2006, non tutti sanno cos'è capitato la notte del 14 luglio 1997. Ne parla lui stesso in un libro intitolato Storia di una morte opportuna. In quella notte Pier Giorgio ha una crisi respiratoria e la moglie Mina, nonostante tra loro ci fosse l'intesa che non l'avrebbe portato in un caso del genere al pronto soccorso, non accetta l'idea di perderlo. Ne scriverà lui stesso, lo cito direttamente. Il patto con la mia asburgica compagna, Mina dell'Alto Adige, per questo la definisce e la qualifica come asburgica, il patto con la mia asburgica compagna era chiaro, lasceremo che la malattia faccia il suo corso e accetteremo l'inevitabile. Dopo un'agonia di 2 settimane e il rifiuto del ricovero richiesto dal medico, quando ero a un passo dalla meta, prima di andare in coma, ho chiesto aiuto. Pier Giorgio Welby ha chiesto aiuto, lo scrive lui. Diceva Herder che i due più grandi tiranni della Terra sono il caso e il tempo, io li ebbi entrambi contro. Fu un caso che il 14 luglio 17 la circonvallazione fosse priva di traffico e il tempo mi consegnò il rianimatore con i neuroni non ancora in necrosi. Fu un caso che la rianimazione del Santo Spirito avesse un posto libero e a questo punto la decisione criminale di una dottoressa mi restituisce alla vita, l'ho attaccato al respiratore. Quale vita? Non sarò io a descrivere gli orrori e le sofferenze che hanno punteggiato questi anni. Ecco, mi domando quella dottoressa del Santo Spirito cosa avrebbe dovuto fare di fronte appunto a Mina Welby che gli porta lì il marito in quella situazione. Decisione criminale, quella di attaccarlo al respiratore? ma soprattutto se Pier Giorgio avesse fatto un testamento biologico che avesse avuto validità giuridica, cosa avrebbe dovuto fare la dottoressa? Stare al testamento biologico o a quanto diceva Mina Welby, no, guardate che mio marito ha cambiato parere, ha chiesto aiuto. Io questa domanda l'ho presentata l'11 maggio del 2009 a Cuneo, un dibattito, ed era presente la signora Mina Welby e il dottor Mario Riccio, quello che ha staccato il respiratore per Giorgio Welby, e non ho avuto risposta e francamente ne sono molto rammaricato. Dicevo che è uno strumento che presenta criticità dal punto di vista applicativo. Ho sott'occhio uno studio, una revisione della letteratura nordamericana sull'attuazione delle direttive anticipate, ed è emerso questo: al primo punto che le preferenze del paziente mostrano ampi e imprevedibili livelli di variabilità crescenti nel tempo, anche il caso per Giorgio Welby di fatto lo manifesta. Molto spesso i pazienti stilano le dichiarazioni anticipate in assenza di basilari conoscenze e in assenza di conoscenze anche delle procedure. Ancora, nei fiduciari la capacità di prevedere i desideri del paziente è complessivamente scarsa. Quarto, il modello decisionale preferito dai pazienti consiste nella capacità di condividere decisioni da parte del medico e dei familiari. Cosa c'entra un fiduciario se uno ha una moglie, ha un figlio, che potrebbero appunto decidere con lui e per lui. Quinto, i medici cosa fanno? Ignorano le dichiarazioni anticipate e quindi non modificano le procedure standard, oppure nel tentativo di uniformarsi alle indicazioni espresse nelle dichiarazioni, possono mettere in atto condotte non conformi ai migliori standard terapeutici e pregiudicare la salute di pazienti anche in casi in cui potrebbe essere recuperabile. Già, perché uno fa il testamento oggi, ma magari tra 3 anni, quando il testamento serve, potrebbe accadere che la medicina ha fatto dei progressi, il medico sa che potrebbe salvare il paziente, ma col testamento si troverebbe con le mani legate. C'è la coscienza professionale del medico che sembra un po' trascurata da questo tipo di strumenti. Ho sott'occhio anche un altro studio di un americano pubblicato su una rivista di medicina e che parla delle false promesse delle direttive anticipate. Dice così: queste direttive semplicemente promettono un controllo più grande di quello che effettivamente possono offrire, forniscono una irrealistica ma confortante illusione di certezza. E diceva: occorre de-enfatizzare, sgonfiare le direttive anticipate per favorire la ricerca di approcci più idonei alla pianificazione anticipata della cura. Ho segnalato qualche criticità, ma poi mi pare, ecco, che questo strumento per pianificare appunto la gestione dei trattamenti alla fine della vita, no, soffra di un peccato d'origine che qualcuno sottolinea. E il primo testamento biologico è stato concepito nel 1967 da Louis Kutner, un avvocato di Chicago, cofondatore di Amnesty International, predisposto assieme alla Società Americana per l'Eutanasia. Allora qualcuno si è chiesto: vuoi vedere che è un piede di porco per aprire la strada all'eutanasia? È un peccato d'origine. Però mi domando se a volte non ci sia non solo un peccato d'origine, ma anche forse un peccato attuale. A mio avviso sarebbe interessante sapere se la campagna per il testamento biologico non sia parte di un progetto più ampio, una sorta di primo passo per arrivare all'eutanasia volontaria, un po' come la campagna in atto per l'uso terapeutico della cannabis potrebbe essere un primo passo verso la liberalizzazione del ricorso alla cannabis. Lo so che la lotta politica ha le sue regole, però non si può dimenticare, nemmeno in politica, che nella tradizione religiosa la simulazione è qualcosa di diabolico e che nella tradizione liberale il mentire o sottrarre un'informazione completa impedisce al cittadino un effettivo consenso informato alle varie iniziative.
In... Cioè, è liberale questo?
Certo.
Sappiatelo.
Sì.
Sembra veramente un po' troppo.
So che sono solo i medici che devono dare tutte le informazioni possibili al coso al paziente perché possa decidere autonomamente. Credo che lo stesso atteggiamento vada utilizzato anche all'interno di una campagna politica. E questo può farvi intuire perché ci siano state un po' di perplessità di fronte a questo strumento. Ci sarebbero altre domande da porre, vado verso la conclusione perché il tempo passa, no? Circa l'effettiva utilità, oggi come oggi, di uno strumento privo di valenza giuridica, non lega le mani a nessuno al momento. Altra domanda, a chi addebitare i costi per la gestione di questo servizio che il Comune dovrebbe offrire? E poi una domanda che ho trovato su un giornale, ma ne vale davvero la pena, e penso al caso di Genova, dove hanno istituito questo registro a fine novembre del 2009, rilascia un atto di notorietà in cui si dà atto dell'avvenuta consegna del testamento e della nomina del fiduciario. I testamenti biologici depositati da fine novembre a fine 2009 nell'arco di un mese sono stati 35. Nell'anno successivo 2010 testamenti complessivi 161, che significa 13,4 al mese come media. Nel 2011 48 testamenti, che significa 4 testamenti al mese. Un po' pochini per una città di 607.000 abitanti, al punto che la giornalista che riferiva queste cose parlava nel titolo di fine vita del testamento biologico a Genova. Qualcun altro ha pensato che, conoscendo i genovesi, sapendo che fama hanno, forse erano condizionati dalla marca da bollo da 14,62 euro che devono pagare per la registrazione del testamento. Vado verso la conclusione. Ecco, mi pare che in ogni caso una legge sul testamento biologico sarà sempre qualche cosa di zoppicante, perché non potrà mai integrare una casistica che si presenta come illimitata e che dovrà dunque lasciare alla saggezza, all'umanità, al rapporto tra medico e paziente una sfera di dialogo, evitando intromissioni eccessive dal lato della legge e della società. Una piccola postilla, ecco, per sentire quello che ho detto non era necessario scomodare un teologo. Di fatto ho inteso offrire solo qualche spunto di riflessione alla cittadinanza, vorrei però aggiungere uno spunto più vicino alla tradizione di pensiero in cui mi riconosco, una tradizione di pensiero che a livello sociale vede più valori da tutelare e non soltanto prevalentemente l'autonomia degli individui, perché è da questa preoccupazione che nascono iniziative come il testamento biologico, il consenso informato, che è una gran bella cosa, ma guai se il medico viene ridotto a mero esecutore della volontà del paziente, perché la sua competenza professionale a quel punto ci si domanda che cosa serva, no? Ci sono più valori da tutelare. Voi sapete che Dan Brown, l'autore del Codice da Vinci, ha richiamato l'attenzione su quelle narrazioni tardive e romanzate designate come Vangeli apocrifi. Ebbene, mi permetto di citare anch'io uno di questi Vangeli. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un prete scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un sacrestano giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un extracomunitario che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Ma anche lui alla fine passò oltre, perché quell'uomo mezzo morto purtroppo non disponeva di un testamento biologico. Chi ha orecchie da intendere, intenda. Fin qui l'apocrifo. Grazie per l'attenzione.